Sono le 18:30 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Passeremo insieme questa ultima ora prima del giornale di Popolare Network. In studio, in redazione, Mattia Guastafierro, Luca Parena, Alessandro Principe, Viviana Astasi. Iniziamo, abbiamo iniziato con un brano appena uscito che si chiama Cessate il fuoco e che ci arriva dal Canada per raccogliere fondi a favore delle ONG che operano nella striscia di Gaza. Ovviamente questo, diciamo, questa preghiera viene estesa non solo a Gaza ma in tutti i posti, i focolai dove ci sono le guerre. Comunque noi questa ora la dedichiamo agli ultimi sviluppi, agli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran di questa notte. Iniziamo questo speciale Radio Popolare con Mario Giro, politologo, membro della comunità di Sant'Egidio, ex vice ministro degli affari esteri. Buonasera Mario Giro e grazie.
Buonasera a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Intanto, prima di tutto, un commento a quello che è successo questa notte.
Beh, è successo quello che Netanyahu ha sognato per 30 anni. Trascinare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, che è la sua vera ossessione. E lo troviamo scritto nei suoi discorsi, eccetera, nella dottrina della sua parte politica. Il vero nemico, il nemico da cui vengono e provengono tutti gli altri nemici, da finanziamento di Hamas, degli Hezbollah, degli Houthi, eccetera, è l'Iran. L'Iran, secondo questa logica, va distrutto, deve essere distrutto, e gli americani si sono lasciati trascinare, non tutti d'accordo nemmeno tra gli americani MAGA, cioè Make America Great Again. Vedremo adesso che cosa succederà. Naturalmente, se adesso l'Iran reagirà chiudendo, minando lo stretto di Hormuz, le conseguenze saranno molto pesanti per tutti.
Ecco Mario Giro, la promessa di Trump, promessa elettorale, poi diventata la dottrina di Trump, liberare gli Stati Uniti dalle guerre senza fine. Ecco, che ne sarà di questa dottrina alla luce anche dei fallimenti diplomatici a Gaza e Ucraina? La domanda è anche, Trump ha una politica estera?
È pertinente la domanda, diciamo. Da una parte dobbiamo dire che c'è una continuità, molti presidenti americani di vario orientamento politico sono arrivati alla Casa Bianca dicendo basta guerre, basta politica estera, occupiamoci di casa nostra. Così fu per Bush Junior, così fu per lo stesso Clinton, e poi però si devono per forza occupare del resto del mondo, in particolare del Medio Oriente, ma non soltanto, perché trascinati a occuparsene dai fatti storici. Nel caso di Trump c'è qualcosa in più, perché l'ideologia MAGA prevederebbe un restrain, come dicono gli americani, la nuova dottrina di questa parte politica. I restrainers sono quelli che la parola significa tratteniamoci sostanzialmente, sono quelli che dicono non bisogna che noi diventiamo come i vecchi isolazionisti, ma dobbiamo trattenerci dal fare le guerre che non sono vitali per gli Stati Uniti. Però qui c'è in gioco il rapporto tra gli Stati Uniti e Israele, e dobbiamo ricordare sempre che Israele e Stati Uniti non sono paesi alleati, sono paesi parenti, molto più che alleati. Per cui a Trump viene facile insolentire gli europei, alleati scrocconi come dicono, ma su Israele il discorso è diverso, e quindi anche se era partito con un'idea, diciamo, un po' semplicistica, facciamo la pace, chiudiamo le crisi, oggi si trova a confrontarsi con una crisi maggiore, che è antica, che è vecchia, che ha varie fasi, che in fondo dura dal 48, anche se si sposta geograficamente nel Medio Oriente, quindi la crisi israeliano-palestinese, che ha vari attori, in questo caso l'Iran, e speriamo di non trovarci davanti a un remake dell'Iraq, quando la guerra fu fatta adducendo come ragione le armi di distruzione di massa, adesso si adduce come ragione il nucleare. Siamo sicuri che esista veramente questa minaccia? Sicuramente una cosa è certa: i paesi terzi, quindi non l'Occidente, se vogliamo, non i paesi l'intorno, ma i paesi terzi, non ci credono. È un po' la storia di al lupo al lupo, abbiamo urlato tanto al lupo, anche questa volta a dire attacchiamo l'Iran perché c'è la bomba atomica, molti non ci credono.
A proposito di Europa, governi europei, oggi è il festival delle frasi fatte, de-escalation, l'Iran non può avere l'atomica, invitiamo l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati. Come definirebbe questa cautela da parte dell'Europa?
Ma l'Europa non ha, non avendo diciamo un ruolo politico militare come ce l'ha la Russia, come ce l'hanno gli Stati Uniti, come ce l'hanno alcune potenze medie che in questo momento caotico si inseriscono negli spazi vuoti come Israele, l'Arabia Saudita, la Turchia, se vogliamo anche gli Emirati, eccetera, eccetera, finanziando guerre o facendolo direttamente, ovviamente l'Europa rimane fedele a se stessa e alla decisione presa nel 45, mai più le guerre, e quindi cerca di diciamo di non farsi coinvolgere, di non farsi trascinare in una nuova guerra. Ci siamo fatti trascinare, quindi smentendo noi stessi, in varie guerre, non tutti, non sempre, però insomma le guerre del Golfo ce le ricordiamo, la guerra in ex Jugoslavia ce la ricordiamo, abbiamo usato il doppio standard pensando che tanto le regole le avevamo fatte noi, potevamo manipolarle, oggi il mondo ci dice no, non potete farlo, oppure lo facciamo pure noi, e quindi l'Europa cerca una terza via, molto difficile da trovare. Non è solo l'assenza di un esercito europeo il problema. Io almeno personalmente penso che se anche fossimo oggi, avessimo oggi disponibile un esercito europeo, non sapremmo bene come usarlo. Lo vorremmo usare in funzione, diciamo, di interposizione, ma sarebbe molto difficile, perché non ci vogliamo più aggressori, ecco. E quindi sì, capisco che questo è un discorso insoddisfacente, perché quando partecipiamo o abbiamo partecipato alle azioni militari insieme ad altri, in particolare gli americani, adducendo anche il termine umanitario, l'abbiamo fatto per motivi umanitari, non siamo stati contenti. Poi quando invece non lo abbiamo fatto, non siamo stati contenti. Quindi non sappiamo nemmeno noi bene come muoverci. Però penso che, a parte il discorso russo, che è, diciamo che ha creato una sindrome in Europa, secondo me ingiustificata, ma insomma del fatto che la Russia ci invaderà, ci attaccherà, eccetera, eccetera, quando la storia dimostra che è sempre l'Occidente che attacca la Russia, non il contrario, almeno nelle grandi guerre, anche se, parentesi, capisco le preoccupazioni dei paesi piccoli come i Baltici, la Finlandia che stanno lì vicino, ma detto questo, a parte la questione russa che bisognerebbe di un altro ragionamento, per il resto l'Europa cerca un ruolo diverso, un ruolo terzo, che oggi è molto difficile da trovare, soprattutto perché le parti che si combattono non vogliono dialogare. Siamo un po' in un tempo della forza in cui nessuno vuole fare la pace.
Ultima domanda, questa al diplomatico Mario Giro: se gli Stati Uniti chiederanno ai paesi alleati un sostegno politico o logistico, l'uso delle basi, i paesi alleati possono rifiutare o sono vincolati da trattati?
Possono rifiutare, pur essendo vincolati da trattati, i trattati includono il rifiuto, e l'Italia ci pensò all'epoca della guerra in Libia, poi non lo fece, chiudere gli spazi aerei e rifiutare le basi per attaccare la Libia, e naturalmente forse avremmo fatto meglio a farlo, ma alla luce del poi su Tutti Bravi, visto com'è la Libia adesso, come sta la Libia adesso, e anche se naturalmente Gheddafi era criticabilissimo, quindi possono rifiutare e possono non lasciarsi coinvolgere. Questo poi avrà un costo, potrebbe avere un costo politico, questo dobbiamo sempre saperlo, però è possibile dire di no in vari modi. Pensate alla Turchia, quando gli americani fecero la guerra in Iraq, anche noi in parte, chiusero gli spazi aerei e non permisero agli americani di usare neanche le loro grandi basi militari che hanno in Turchia, quindi gli americani dovettero fare una strada molto più lunga per andare in Iraq, eppure la Turchia è un membro della NATO, è rimasto membro della NATO a pieno titolo, molto rispettato tra l'altro, quindi ora per l'Europa la difficoltà è che si decide un po' insieme, no? Allora se qualcuno comincia a dire no, io accetto, allora si sgretola quest'unità e allora diventa un po' più difficile, perché uno si guarda con l'altro e talvolta un paese si copre con l'altro. Beh, l'hai fatto tu, allora a questo punto non posso che fare la stessa cosa, eccetera, eccetera. Però si può rifiutare, si può non lasciarsi coinvolgere. Io penso tra l'altro che in Europa l'opinione pubblica conta ancora, non conta quanto vorremmo, però conta ancora, e l'opinione pubblica maggioritaria in Europa è contro la guerra in generale, questo voglio dire, sia a destra che a sinistra, questo è vero. Per esempio, vi faccio un esempio ultimo, il presidente polacco che ha vinto adesso le elezioni, che è di estrema destra, ha una politica, ed è questo che gli ha permesso di vincere, tra l'altro, contro la guerra alla Russia per esempio. E il presidente, il tentativo rumeno, che non ha funzionato, è stato eletto invece il presidente più filoeuropeista, questo è ovviamente un bene, però il secondo arrivato che ha perso di poco è un nazionalista, anche lui di estrema destra, anche lui contro la guerra, si capisce perché i rumeni sono alla frontiera con la Russia, quindi le cose sono intrecciate, ecco.
Ma possono, come ha detto lei, di dire di no agli Stati Uniti. La ringrazio, sì. Mario Giro. E
ce lo chiedono, perché può essere che non ce lo chiedono. Nel senso che stanotte hanno per esempio fatto un bombardamento senza nemmeno avvisare, come si fa normalmente, gli alleati. Quindi non è detto che...
Bene, grazie mille, buona serata, grazie.
Arrivederci, buona serata.
Grazie. Si chiama From Gaza With Love soltanto per dire che comunque, nonostante tutto, non bisogna dimenticare quello che stanno subendo in questo momento i Gazawi. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse if I go back. From Gaza with love. غزه بالله بيبي فلسطين عسنساز وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas pa, 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 pa. Continue à parler on vous entend pas pa, 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 pa. Continue à parler on vous entend pas. Continuare a parlare di Gaza invita Saint Levan. Abbiamo al in collegamento al telefono Farian Sabahi. Grazie Farian.
Grazie a te, Shauki, buon pomeriggio a tutti.
Grazie anche a te. Farian, che notizie ci sono, hai dall'Iran?
Dall'Iran la notizia riguarda la possibilità della chiusura dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano ritiene necessario chiudere lo stretto di Hormuz in seguito agli attacchi della notte scorsa, attacchi americani contro gli impianti nucleari della Repubblica Islamica. Lo ha detto Ismail Kosari, che è un membro della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ma lo aveva già detto qualche ora fa un altro deputato. Ora la decisione finale spetta al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Teheran potrebbe sì chiudere lo stretto di Hormuz, sono tanti anni che lo minaccia, ma si darebbe la zappa sui piedi, perché da quello stretto passano anche quei 3,3 milioni di barili che ogni giorno l'Iran esporta nonostante le sanzioni internazionali.
Ecco, Farhan, ci sono delle notizie su, hanno fatto un bilancio dei danni, stanno minimizzando quando dicono che i danni non sono stati così importanti come in questo momento sta sventolando il Pentagono?
Ma le autorità iraniane dicono che da una parte attaccare i siti nucleari è una violazione imperdonabili. Araghchi oggi nella conferenza stampa in Istanbul ha detto che non importa quanti danni siano stati arrecati, attaccare una struttura nucleare è di per sé una violazione imperdonabile del diritto internazionale, deve essere condannata. Per il resto da Teheran le autorità dicono che i danni sono limitati, che comunque l'uranio arricchito era già stato portato fuori dalle tre centrali che sono state attaccate. Infatti l'AIEA ci dice che non c'è un problema di inquinamento ambientale e i siti, anche l'ANSA riferisce di immagini che sono state diffuse sui social secondo cui un paio di giorni fa dei camion e dei furgoni avrebbero portato fuori del materiale da questi siti. Quindi l'uranio arricchito dell'Iran, che era insomma il problema grosso, non è il sito in sé ma il fatto che ci fosse questo uranio arricchito al 60%, in questo momento non è laddove gli americani dicono di avere bombardato.
Ecco, dalla redazione mi dicono che ci sono state delle manifestazioni contro questi attacchi americani di questa notte. Ti chiedo se sono spontanee, secondo la tua esperienza, oppure sono stati organizzati dal governo.
Ma è molto probabile che siano state organizzate dalle autorità della Repubblica Islamica, come spesso succede. Detto questo, è ovvio che la popolazione non è contenta dei bombardamenti, né di quelli israeliani né tantomeno di quelli americani, soprattutto perché alla popolazione non è chiaro come reagiranno le autorità della Repubblica Islamica, i Pasdaran, se ci saranno rappresaglie. Se le autorità della Repubblica Islamica decideranno di attaccare i siti militari americani nella regione e quindi ci sarà un'ulteriore rappresaglia degli Stati Uniti che potrebbe anche colpire i centri abitati. Quindi in questo momento è un momento di stallo in cui ci si aspetta anche di vedere quale sarà il risultato del colloquio domani mattina tra il capo della diplomazia di Teheran Abbas Araghchi e Putin a Mosca, ma se parliamo di manifestazione, Shawki, il momento qui dovrebbe essere tra poco meno di due settimane, perché il 5 e il 6 di luglio ricorrerà Ashura, che è due giorni in cui i musulmani sciiti ricordano la morte del martirio dell'imam Hussein, il nipote di Maometto, a Kerbela nel sud dell'Iraq. Quindi è molto molto probabile che quello sia il momento in cui la leadership della Repubblica Islamica, in accordo con gli altri leader musulmani usciti della regione, riusciranno ad avere grandi manifestazioni di consenso in tutte quelle comunità sciite che ci sono in Libano, in Iraq e anche in altri paesi limitrofi.
Ultima domanda, Farhan, da quello che sai, qual è in questo momento la zona più colpita dove ci sono, diciamo, dove la vita diventa difficile per gli abitanti?
Ma innanzitutto un grande problema è il fatto che non si riesce a comunicare con gli iraniani, perché internet è stato bloccato dalle autorità per il timore che gli iraniani facessero uscire dal paese le immagini dei quartieri che sono stati distrutti, e quindi l'idea è di contenere le informazioni per non seminare il panico in Iran e non perdere la faccia esternamente. Detto questo, mi sono arrivate immagini nei giorni scorsi, perché internet funziona ma funziona a rallentatore, da amici e conoscenti a Teheran, e a Teheran ci sono stati bombardamenti pesanti proprio nella città, le infrastrutture. Quindi i due depositi di petrolio di Teheran sono stati bombardati dall'aviazione militare israeliana. Il quartiere Tajrish a nord di Teheran è stato colpito, sono state colpite le condutture dell'acqua, delle acque nere, per cui tra le strade di Tajrish, che è un quartiere con un mercato molto famoso al nord di Teheran, dove vive la borghesia, le acque nere scorrevano per le strade, e quindi con pericolo anche con il caldo della diffusione di malattie, di colera, eccetera. Ho sentito il figlio di uno dei dissidenti più importanti dell'Iran, il figlio di Mohsen Khalivar, e Ahmad Ali mi ha detto che nel suo condominio non c'è più l'acqua, perché appunto sono saltate le condutture. Altro in quello che era la guest house, per esempio, dell'Ansaldo, nell'azienda italiana, anche quello è stato fatto saltare in aria dall'aviazione israeliana. Quindi ci sono tantissimi danni alle infrastrutture, anche, che so, l'autostrada che va alla città santa di Qom. Quindi il problema grosso è legato alla mancanza di carburante, legato al fatto che non arrivano i rifornimenti anche di materie prime per il cibo, quindi manca la farina e via di questo passo. Quindi il bombardamento si è fatto sentire con maggiore forza, i bombardamenti israeliani soprattutto nella capitale Teheran.
Grazie Farian, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
Grazie. Abbiamo in collegamento, ecco, Eric Salerno.
Buonasera.
Ecco, buonasera, sì, a ecco. Tutti. Buonasera Eric. Intanto, che idea ti sei fatto da questo attacco? Abbiamo visto Netanyahu andare in TV, fare un discorso in inglese dove ha ringraziato e elogiato Donald Trump, e sembra il giorno della sua grande vittoria. È davvero così?
Beh, in un certo senso è la sua grande vittoria, perché oggi, se uno va in giro per il suo paese, per Israele, stiamo parlando ovviamente della parte ebraica della popolazione, non degli arabi, che sono direi quasi il 20% della popolazione israeliana, ma gli ebrei oggi esultano e dicono: finalmente Netanyahu ha fatto quello che doveva fare. Non guardano Gaza, dimenticano i suoi guai giudiziari, dicono che, non voglio dire che parlano come facevano con Sharon, che è re di Israele, però hanno, per adesso almeno Netanyahu ha guadagnato punti con la sua popolazione.
Ecco, per Netanyahu missione compiuta. Leggevo su Financial Times che qualcuno, diciamo la politica, poi non ho capito bene se della sua alleanza, dice: beh, adesso forse è il momento anche di fermarsi e lasciare il lavoro sporco, uso una parola che è usata dal cancelliere tedesco, lo facciamo fare agli americani.
Beh, lui è trascinato dentro l'America con questa operazione, trascinato, forse è stato un trascinare, forse è stata una cosa conveniente per vari motivi anche al presidente americano. Però in questo momento Israele continuerà a rispondere agli attacchi iraniani, forse non andrà oltre perché non vale la pena. La questione oggi direi che più che dalle parti israeliane, se non altro per la questione poi di Gaza, ovviamente che è un'altra storia, ma oggi dobbiamo guardare a che cosa fa l'Iran, perché molto dipende da quello che saranno le decisioni operative iraniane in un momento come questo. Se l'Iran continua a colpire Israele e lascia stare gli Stati Uniti, non risponde agli Stati Uniti, forse Netanyahu si troverà in qualche modo nei guai, perché sicuramente i danni a Israele, alla città, Haifa, Tel Aviv stessa, che è una grande città come sappiamo, è molto moderna, sono ingenti, sono molto più di quelli che si aspettavano lui e gli altri del suo giro, sia militari che politici. Perciò lui forse riesce a cavalcare, se vogliamo, per qualche giorno questa onda di approvazione, però non può trascinare la guerra più di tanto. Perciò bisogna vedere se lui tra qualche giorno finisce, e soprattutto bisogna vedere che cosa fanno gli iraniani.
Ecco, la comunicazione in questo momento di Netanyahu, che questi danni subiti è il mal minore rispetto alla minaccia del nucleare iraniano. Gli israeliani di questo sono convinti?
Purtroppo sì. Gli iraniani, cioè, chiedo scusa, gli israeliani da tanti anni ormai sono stati abituati, grazie a Netanyahu, ma non soltanto a lui, a guardare l'Iran come il grande vero nemico di Israele. Non sono stati i palestinesi, certamente, no Hamas, no Hezbollah, però erano tutte cose, era tutta la paura, tutto il pensiero, la preoccupazione era quello di Teheran. Io ricordo una volta, tantissimi anni fa, quando Yitzhak Rabin fece il discorso alla Knesset, primo discorso alla Knesset dopo è stato eletto primo ministro, lui disse basta chiedere agli ebrei di tutto il mondo di venire in Israele, perché poi basterebbe una bomba atomica per eliminare la questione ebraica. Perciò la presenza del nucleare in mano a uno Stato come l'Iran, che ha sempre detto vogliamo farla finita con Israele e con gli Stati Uniti, grande Satana, piccola Satana, è stata un'azione e un sentimento e una cosa sentita molto dalla popolazione israeliana, che hanno detto l'unico pericolo vero è questo, finalmente, vero o falso, abbiamo eliminato almeno per adesso la questione nucleare in mano al nostro maggiore nemico, perché per Israele Iran, anche se anni fa era un grandissimo amico di Israele e di Iran, e anche se molti cittadini israeliani di origine iraniana hanno in Iran parenti e amici, per loro Iran è sempre una grande minaccia e un grande pericolo.
Ultima domanda, Eric, brevemente. L'Iran ogni tanto minaccia di colpire la zona di Dimona, dove c'è un reattore israeliano. È così importante quella zona?
Ma io credo che noi non sappiamo molto di quello che è successo in questi giorni per colpa della censura israeliana, quella censura militare che impedisce di segnalare dove sono caduti veramente i missili, soprattutto nelle zone strategiche, militari o di altro genere. Io credo che ovviamente gli iraniani hanno puntato o puntano a Dimona. Io credo che Dimona sia uno dei luoghi più protetti del mondo oggi, perché sta lì da tantissimi anni, è stato risviluppato, ricambiato, ma dubito molto che all'interno di Dimona, sotto Dimona, ci siano ancora ci siano bombe atomiche, bombe nucleari e tutto l'apparato israeliano. Io credo che all'interno di Israele, non so dove, ma ci sono degli impianti più moderni, più aggiornati e forse anche più potenti di Dimona.
Anche perché Dimona mi sembra che è stato costruito dalla Francia un secolo fa.
Dimona è stato fatto, Dimona con tutte le strutture, l'uranio soprattutto, che è passato attraverso anche l'Italia, arrivato dalla Francia, poi è passato dall'Italia grazie alle operazioni segrete israeliane, e grazie soprattutto all'uomo considerato uno dei più di sinistra della struttura politica israeliana, che era Shimon Peres, e lui quello che ha creato il nucleare israeliano. Lo fece anni fa, oggi credo che addirittura l'impianto di Dimona porta il suo nome in onore a quello che ha fatto. Fu un'operazione lunghissima, e ancora oggi Israele non ammette di avere armi nucleari, mentre sappiamo tutti, perché ormai è non dico di dominio pubblico, ma tutte quelle ricerche che sono state fatte da varie organizzazioni internazionali che si occupano di armi hanno detto che ci sono probabilmente da 100 a 200 ordigni nucleari nell'arsenale di Israele. Io vorrei aggiungere ordigni non soltanto quelli che si possono mettere sui missili o portare a bordo delle navi o dei sommergibili che sono sempre in giro, ma o degli aerei, ma anche altre cose molto più sofisticate, perché sicuramente sono state sviluppate in questi anni.
Grazie Eric, grazie mille.
Grazie a voi e buona
grazie.
Serata.
Eric Salerno, scrittore, saggista, ex corrispondente da Gerusalemme per il Messaggero. Adesso pubblicità e poi ci sentiamo subito dopo. Eccoci di nuovo insieme, sono le 19:02 minuti. Abbiamo al telefono Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Buon pomeriggio.
E buonasera a tutti.
Buonasera. Io partirei da un editoriale che è uscito sul Manifesto online, quindi scritto poco fa. Siamo entrati in guerra senza saperlo.
Eh beh, certamente non lo sapevano gli europei che dormivano tutti stanotte quando è partito l'attacco. Un attacco che chiaramente non è stato pianificato in due giorni, ma probabilmente da settimane. E quindi è già in precedenza probabilmente, quindi ha colto tutti di sorpresa, tant'è vero che anche le reazioni degli europei sono, dal punto di vista politico, sono abbastanza scarse, nel senso che si capisce molto poco che cosa avessero in mente gli europei. Pensate che soltanto il giorno prima sono andati Francia, Germania e Gran Bretagna, sono andati a Ginevra per parlare col ministro degli esteri iraniano Araghchi, e la notte hanno bombardato gli americani. Quindi è evidente che gli Stati Uniti e Israele non tengono in nessuna considerazione.
Questo per quanto riguarda, diciamo, l'Europa. Ti chiedo, tu lo scrivi spesso in questi ultimi tempi, che comunque alla fine Trump che alla fine ha eseguito l'ordine di Netanyahu, e di solito era, diciamo, nella storia poteva essere anche, cioè questa è una, diciamo, la novità.
Ma certo, Netanyahu ha imposto questa guerra, ricordiamoci che è iniziata e tre giorni dopo l'attacco di israeliano, praticamente gli Stati Uniti dovevano andare in Oman a negoziare con gli iraniani. Cioè Netanyahu decide lui l'agenda che devono fare gli americani e poi di conseguenza quella che dobbiamo fare tutti noi. Diverse ovviamente le reazioni che hanno avuto Cina e Russia di fronte a questo attacco.
Parliamo della Russia, che storicamente ha sempre, tra virgolette, tradito gli alleati. Ricordiamo che comunque grazie alle loro astensioni, per esempio le risoluzioni ONU per bombardare l'Iraq sono passate.
Come le risoluzioni per l'ONU, per la Libia, ricordatevelo, anche nel 2011, no? Cioè, e la Russia, diciamo che non è che soltanto tradisce gli alleati, li usa perché l'Iran è stato usato dalla Russia per rifornire Mosca di droni, perché l'Iran è stato usato dai russi in Medio Oriente, in particolare in Siria e in Libano. L'Iran costituisce comunque un partner importante della Cina e quindi anche lì i russi in qualche modo usano le relazioni dell'Iran, e non hanno fatto quasi nulla, quanto è dato sapere, per rafforzare Teheran. No? La Russia possiede missili ben più potenti di quelli che c'ha l'Iran stesso, tipo gli S-400, ma non li ha mai consegnati a Teheran. E questo è un aspetto che bisogna considerare, che naturalmente gli iraniani considereranno attentamente. Perché? Perché c'è una relazione speciale tra Putin e Netanyahu. Netanyahu è stato 6 volte al Cremlino, forse il leader mondiale che è stato più volte a Mosca da Putin. Ci sono gli immigrati russi in Israele che costituiscono una forza politica e sociale molto importante, ma soprattutto ci sono degli accordi sotto banco, che ho sempre detto, tra Israele e Mosca. E signori, guardate dove alla residenza il signor Abramovich, che ogni tanto ricompare ai tavoli dei negoziati tra la Russia e l'Ucraina. Abramovich vive a Tel Aviv con un passaporto, israeliano. Insomma, i rapporti sono molti e molto intensi tra Putin e Netanyahu. Ed ecco che quando si fa, come dire, si va alla resa dei conti come questa, sanguinosa, tragica, drammatica come la guerra, e abbiamo visto dove Putin si va a schierare. Diverso anche qui il discorso della Cina.
Perché?
Beh, perché la Cina ha un margine di manovra maggiore, tanto per cominciare la Russia, dobbiamo sempre tenerlo presente, è impantanata nella guerra in Ucraina. La Cina vede le relazioni con l'Iran in una maniera forse più storica. Vedete, se uno va a Isfahan, nel palazzo imperiale di Isfahan, c'era una volta la capitale vera dell'Iran, c'è un magnifico arazzo dove c'è un incontro tra dignitari cinesi e dignitari iraniani. Sono rapporti lunghi, millenari, quelli tra l'Iran e la Cina, che sono due eredi di due imperi. E la Cina ha nell'Iran uno dei suoi maggiori fornitori di petrolio, come l'Arabia Saudita, e quindi ovviamente tiene moltissimo a questa relazione, che potrebbe essere messa in pericolo nel momento in cui gli iraniani, per esempio, decidessero di chiudere lo stretto di Hormuz, una decisione che è già stata approvata dal Parlamento iraniano, anche se non ancora attivata.
Grazie Alberto, grazie mille e buona serata.
Grazie a tutti voi, buona serata.
Grazie. Sono le 19:09, siamo in diretta dalle 18:30, anzi siamo in diretta da questa mattina presto. Buonasera Alfredo Somozza.
Buonasera Sciauchi.
Buonasera Alfredo. Allora, a me è molto colpito una reazione che praticamente è stata quasi accennata dai mass media, eppure era la dichiarazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che si dice molto preoccupato. Come se fosse una dichiarazione di un qualsiasi politico, ecco, non del segretario generale dell'ONU. In questo momento, che ruolo ha l'ONU? Che fine ha fatto? Che fine hanno fatto anche il diritto internazionale e il vecchio ordine mondiale?
Beh, in questo momento, da un po' di tempo, nessun ruolo. Tra l'altro, stanotte dovrebbe riunirsi il Consiglio di sicurezza, che esprimerà sicuramente preoccupazione, e se c'è qualcosa di più ci sarà il veto degli Stati Uniti pronto ad intervenire perché non esca nulla. Quindi sostanzialmente le dichiarazioni anonime di Guterres su un fatto che è il fatto in questo momento è la constatazione della paralisi voluta del tutto il sistema multilaterale di Nazioni Unite, e quello che stiamo vivendo noi in queste ore è, diciamo, la dimostrazione palese di un qualcosa che si trascina da molto tempo, cioè da quando è stata teorizzata dalle potenze che almeno, diciamo, facevano finta di operare in politica estera nella legalità, da quando è stata utilizzata la difesa preventiva, ed è stato Bush figlio dopo gli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti. Da lì in poi, man mano, è stato sempre di più accantonata al Regno Unito, soprattutto è stato raffreddato quella spinta forte che era arrivata negli anni 2000, che vedeva diversi leader internazionali impegnati, anche l'Italia ha giocato un ruolo importante in quel momento, quando si voleva cioè riformare la configurazione del Consiglio di sicurezza, eliminando o in qualche modo stemperando il diritto di veto delle 5 potenze che ce l'hanno, per farlo diventare effettivamente una regia, una sala di regia per prevenire o per intervenire in casi di tensione internazionale. Ma se noi facciamo l'elenco degli ultimi conflitti, vediamo l'inutilità di questo strumento, che non è colpa sua ovviamente, ma è colpa degli stati che così vogliono che sia, ma sono diversi, diciamo, i frammenti o i frantumi di quell'ordine che si è tentato, che si è instaurato dopo la Seconda Guerra Mondiale e che vedeva al netto della Guerra Fredda, che era un equilibrio, qualcuno lo chiamava del terrore, ma comunque era un equilibrio e che reggeva un certo equilibrio nel mondo. Dei frantumi appunto di quest'ordine si è visto soprattutto negli ultimi 15 anni, con la fuoriuscita da qualsiasi dettato del diritto internazionale da parte delle potenze che l'avevano imposto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo assistito anche in questi giorni, Shao, che non se ne è parlato soltanto per un fatto che, se vogliamo, è la certificazione di un'altra morte, che è la morte del G7. Si è parlato della G7 che si è tenuta in Canada qualche giorno fa semplicemente perché Donald Trump a un certo punto se n'è andato, ma è appunto il certificato di defunzione, di morte di un altro organismo che è figlio di quell'idea di un governo del mondo, anche se nel caso del G7, come sappiamo, era stato già superato dal G20, ma sono tutte strutture che non reggono più, che nessuno rivendica più, che per diversi regimi è anche comodo che non ci siano, ma attualmente, diciamo, questa condivisione nel non considerare che esista una via diplomatica alla risoluzione dei conflitti è condivisa da quello che resta dell'Occidente e più o meno dal resto del mondo. Se vogliamo, la potenza più multilateralista, almeno a parole, che resta sul pianeta Terra è la Cina, che continua ancora in solitaria a parlare dell'importanza che avrebbe, diciamo, in qualche modo stare alle regole e confrontarsi. Ma come sappiamo fa parte di un gioco. Un gioco molto, molto grande, quello che è successo stanotte è anche il fallimento totale o l'ennesimo fallimento della politica estera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno più una politica estera, semplicemente reagiscono anche trainati da terzi, come è stato nel caso di Israele, e questo è un problema serissimo. Sul campo c'è appunto questa mancanza di politica, dall'altro lato anche questo in silenzio, perché ovviamente fa molto meno notizia, una politica a tutto campo economica da parte della Cina, che in questo clima di caos o di apparente caos sta stringendo nuove alleanze, come nel caso dei paesi della vertice con la Cina, con i paesi dell'Asia centrale che fanno parte dell'Interland della Russia, l'ex Unione Sovietica, la politica con gli investimenti infrastrutturali in America Latina inaugurati recentemente da Xi Jinping, il dialogo addirittura che la Cina ha aperto con la Corea del Sud e il Giappone, che non sono stati mai amici loro, per fare fronte al tema dei dazi, l'allargamento della nuova banca di sviluppo dei paesi BRICS, sono appena entrati Egitto, Emirati Arabi, Bangladesh e l'ultimissimo la Colombia. Quindi c'è da un lato una diplomazia a tutto campo che riguarda le alleanze economiche, gli scambi commerciali, dall'altro lato una politica estera impotente che non riesce a far politica economica, perché utilizzando lo strumento dei dazi è soltanto fallimentare, e che tenta di risolvere problemi geopolitici con l'uso delle armi, ma ripetendo errori che abbiamo già visto in passato, soprattutto in quello scenario martoriato del Medio Oriente con l'Afghanistan, con l'Iraq e via discorrendo. Cioè, no, non c'è una linea politica e in questo momento chi sta dettando la linea, che è soltanto bellica ma anche di sopravvivenza, Benjamin Netanyahu.
Come diceva, oggi scriveva sul Manifesto Emiliano Brancaccio, l'imperatore non è pazzo, è indebitato, quindi questo è anche un segnale di debolezza del, diciamo, dell'impero.
Assolutamente, non, sentivo la conferenza stampa di lì c'è un portavoce del governo statunitense parlando dell'incredibile operazione militare, è un fallimento. Cioè, al di là dell'obiettivo militare, al di là che poi effettivamente abbiano colpito o meno le centrali, ma è un fallimento totale, soprattutto per un paese che aveva impegnato tutto il proprio peso politico non militare, ai tempi del governo di Barack Obama, per arrivare a un accordo insieme all'Europa sul tema del nucleare, che poi fu fatto saltare proprio da Donald Trump. Ecco, da paese che riesce a far sedere al tavolo un regime, perché l'Iran stiamo parlando ovviamente di un regime che sta simpatico a molte poche persone, al dover utilizzare l'ultimo grido delle armi che è a tua disposizione per andare a colpire gli obiettivi, sapendo che quello non risolverà nulla, perché la posta in gioco non è semplicemente il nucleare dell'Iran. Tra l'altro, questo tipo di operazione è l'ennesima dimostrazione, per chi abbia intenzione di dotarsi di un'arma nucleare, che l'unico modo di essere al sicuro rispetto a questo tipo di aggressione è possedere l'arma nucleare. La Corea del Nord è uscita dai radar dal momento in cui si seppe, cioè fu ammesso e fu verificato il fatto che hanno l'arma nucleare. Ecco, il problema dell'Iran è non essere arrivati effettivamente probabilmente a quel punto, ma sono dei segnali veramente deleterei per quello che riguarda il diritto internazionale. Chiunque a questo punto può rivendicare qualsiasi cosa in base a delle proprie idee, in base a delle proprie storie, figuriamoci quando poi ci sono elementi anche di, diciamo, seri, come il caso di Taiwan e la Cina. Cioè, Taiwan non è un paese terzo, non è Kuwait, Taiwan è un'isola che si è separata e che non è riconosciuta praticamente da nessuno, ma chi potrebbe in questo momento alzare il dito contro la Cina se tentassi la riunificazione per via militare, cosa che non farà mai la Cina perché non è nelle loro corde, ma diciamo che è una liberi tutti molto pericoloso, nel quale si dimostra che l'unico strumento della politica internazionale oggi è il potere bellico, che non esiste, che non bisogna avere paura rispetto al diritto internazionale e alle conseguenze che si porta dietro, e che effettivamente un paese che vuole contare è un paese che deve fare delle scelte anche economiche per investire sulla difesa. Sono tutte cose controtendenza rispetto a quello che si pensava 10 anni fa, sono usciti dal radar temi giganteschi come quello del cambiamento climatico, si è tornato a discutere di cose di cui non si discuteva dai tempi della guerra fredda.
Grazie mille Alfredo, buona serata.
Grazie, ciao, che buona continuazione.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Siamo in collegamento con Giacomo Longhi. Pronto?
Buonasera.
Giacomo Longhi, traduttore dal persiano, appena rientrato dall'Iran. È così?
Esattamente, ormai qualche giorno.
Ecco.
Sì.
Prima domanda, com'è riuscito a uscire?
Ma io abbastanza facilmente, perché conosco il paese da 15 anni e quindi mi sono organizzato in autonomia. Dopo il secondo giorno di bombardamenti israeliani ho capito che l'aggressione stava diventando particolarmente violenta, erano state colpite anche case, erano già stati, già la prima notte di bombardamenti israeliani erano stati uccisi civili. Quindi, sebbene la città, gli iraniani sono sempre molto accoglienti, ho trovato veramente persone che mi hanno rassicurato anche nei giorni dopo, sono uscito a prendere un caffè, eccetera, però non mi sembrava il caso di rimanere a Teheran. Quindi ho fatto abbastanza bene, cioè dopo due giorni ho deciso di prendere una macchina in autonomia, ho avvisato il consolato e sono andato al nord del paese. Dal nord del paese ho fatto, da lì sono rimasto altre due notti, dopodiché grazie all'aiuto di una collega studiosa di Iran, Farian Sabahi, che aveva il papà 85enne anche lui a Teheran per delle conferenze su tappeti, ci ha aiutato a ottenere un codice di passaggio dalla frontiera con l'Azerbaigian tramite l'ambasciata di Baku, l'ambasciata italiana di Baku, e abbiamo passato il confine in relativa calma, nel senso che anche quella frontiera non era particolarmente affollata, c'era un autobus, un pullman dell'ambasciata russa, ma noi siamo anche passati avanti ai russi perché avevamo già questi codici.
Ecco, come ha reagito, diciamo, come hanno reagito i cittadini iraniani, quelli che conosce, quando ci sono state le prime bombe? Di sorpresa, si aspettavano che un giorno o l'altro doveva capitare?
No, assolutamente è stato un attacco inaspettato che è stato percepito e anche da me stesso come un vero e proprio attacco terroristico da parte di Israele, perché sapevamo che c'erano venti di guerra, ma pensavamo che venissero colpiti chirurgicamente dei siti di interesse riguardo al nucleare, eccetera. Ci siamo svegliati nel pieno della notte, era venerdì mattina, alle 4 di mattina di venerdì, con le bombe che cadevano sulle abitazioni civili, che poi in queste abitazioni ci fossero anche degli alti ranghi militari, poco importa, sono state uccise delle giovani donne, è stata uccisa una giovane poetessa di 23 anni, già dalla prima notte è stato drammatico. Devo dire che ero sveglio, ho sentito proprio un primo boato forte e ho capito quello che stava succedendo, ho capito che in questo caso c'era in gioco la vita delle persone, quindi ho fatto rapidamente lo zaino e mi sono riparato nelle mura interne della casa.
Ecco, l'altra domanda riguarda la città di Teheran. C'era panico o comunque c'era un po' di ordine, la gente non ha perso la testa anche di fronte a quello che stava succedendo?
Nessun panico. Il giorno dopo c'era meno gente per strada, anche perché era venerdì, che è come domenica da noi, è il giorno festivo. Poi anche la reazione normale che viene in questi casi, per me era la prima volta che capitava una situazione del genere, sale l'adrenalina, ho passato la notte insonne, però l'adrenalina accompagnata dalla voglia di sdrammatizzare, quindi eravamo tutti molto scioccati, però io ho preso un caffè in un centro commerciale vicino a casa frequentato da giovani, e questi giovani che gestivano il caffè mi raccontavano le barzellette, alcuni si sono messi anche a reppare, per dire, quindi ma anche oggi vedo che gli iraniani, che hanno comunque un grande senso dello humor, continuano a fare battute sulla guerra. L'ultima che ho letto era è iniziata la guerra e hanno fatto l'emoji della risata, quindi che non gli interessa, e poi un'altra frase che dice hanno tolto internet e l'emoji di quelli arrabbiati, vuol dire hanno scherzato sul fatto che erano più preoccupati che fosse stato interrotto internet dello scoppio del conflitto.
Diceva che andava in Iran da 15 anni, no?
Sì, esatto.
Ecco, perché... ecco, questa è la mia domanda brevemente, perché tra poco c'è, certo, il giornale. È cambiata molto l'Iran in questi anni dal punto di vista anche economico, visto le sanzioni?
Tantissimo. Erano 5 anni che non tornavo, ho trovato un paese dove la forbice sociale si è allargata, ma un paese anche che silenziosamente si stava pacificando. Le persone, le donne per strada andavano in giro senza velo, anche gli uomini andavano in giro in pantaloncini corti. Dopo una partita di calcio ho assistito a delle feste per strada assurde, che credo che anche qui verrebbero multate. E c'è senz'altro malcontento per la situazione economica, gli stipendi sono bassi come da in Italia, c'è disoccupazione, però era un paese che stava pienamente ritrovando la sua strada ed è stato tutto interrotto bruscamente dall'attacco israeliano.
Grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a Giacomo Longhi, appena rientrato dall'Iran, come dicevo, traduttore dal persiano. Tra pochissimo il giornale di Popolare Network. Mattia Guastafierro, Luca Parena, Alessandro Principe, Viviana Stasi. Un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.